Mai.
Buonasera. Buonasera. Professor Zaganella è già noto in questa biblioteca, è il direttore della Fondazione Spirito De Felice, che ha organizzato insieme alle biblioteche questi incontri, è docente di scienze economiche all'Università dell'Aquila e ci introduce a un testo importante, un testo che ha significato un momento importante nel processo storiografico di intendimento dei totalitarismi, cioè la nazionalizzazione delle masse di Georg Mosse, che c'è sempre questo bisticcio di parole, uno teme di confondere il titolo con il cognome, che fu tradotto tra l'altro dalla moglie di Renzo De Felice e prefato da Renzo De Felice. Non so se professor Zaganella avrà modo di parlarne, riterrà di doverne parlare. De Felice ha due posizioni in merito alla nazionalizzazione delle masse. Resta sempre un giudizio positivo, lo paragona a uno dei, diciamo, di quei grandi capolavori della storiografia, quelle pietre miliari della storiografia. Ma in un momento successivo, in qualche modo si potrebbe dire che ne prende le distanze, soprattutto nel momento in cui la nazionalizzazione delle masse, il testo, rischiava di essere traslato nella realtà italiana. Ecco, mentre per la Germania il discorso può essere valido, per l'Italia, ritiene De Felice, non si può parlare di religiosità del fascismo. Il fascismo rimane un momento laico, un fenomeno laico. Manca il culto del regime che invece la Germania per una serie di processi ha evidenziato. Resta per De Felice sempre netta, insomma, la distinzione tra la Germania nazionalsocialista e l'Italia del fascismo. Resta comunque il giudizio positivo che il volume certamente merita, perché ha anche introdotto un sintagma, no? La nazionalizzazione delle masse è diventato un modo di dire per semplificare un fenomeno proprio dei totalitarismi del Novecento. Lascio quindi la parola al professore.
Va bene, io poi ecco manterrei semmai anche questo schema un pochino dialogico, quindi se ci sono domande o riflessioni, insomma, per renderla anche un pochettino più dinamica. E quindi ringrazio Rodolfo Sideri intanto per questi primi spunti. E allora ricapitolo brevemente da dove siamo partiti, perché lei appunto è il primo incontro che segue, no? Allora, questo è un progetto che intende esaminare i totalitarismi tra XX e XXI secolo. Siamo giunti praticamente alla fine, nel senso che questo è il quinto di sei incontri, ce ne sarà un ultimo lunedì 22 maggio. Questo incontro di oggi chiude la parte dei totalitarismi, diciamo, laici del XX secolo, che hanno la loro matrice nella Rivoluzione francese. E abbiamo esaminato quindi una parte, due testi sul fascismo, intervista sul fascismo di Renzo De Felice e Genesi e struttura della società di Giovanni Gentile. Poi abbiamo esaminato due testi che invece si rifacevano più al totalitarismo comunista, il primo di Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, e poi Il passato di un'illusione di François Furet. Con il testo di oggi, che appunto è la nazionalizzazione delle masse, guardiamo più invece al lato del nazionalsocialismo e dunque della Germania. E l'incontro che ci sarà lunedì 22 maggio invece si soffermerà sull'ISIS e quindi su una forma di totalitarismo diverso, religioso, del XXI secolo. E allora questo libro di Mosse, diciamo, ha degli elementi che innanzitutto lo accomunano al volume di Talmon, nel senso che tutte e due ricollegano la matrice dei totalitarismi del XX secolo di sinistra e di destra nella Rivoluzione francese, perché con la Rivoluzione francese nascono due concetti, il concetto di eguaglianza ed il concetto di nazione. Qui avevo appunto riportato questo quadro celebre di Delacroix, La libertà che guida i popoli, in cui appunto compare, insomma, la bandiera francese, dunque, e c'è, è simboleggiato proprio questa matrice del concetto di nazione che parte dalla Rivoluzione francese e che poi dunque hanno dato vita a due orientamenti che sono stati considerati matrici dunque di totalitarismi di sinistra, il concetto di eguaglianza e quindi la ricerca di una società utopica dove gli uomini fossero tutti uguali, e poi invece il concetto di nazione che ha dato invece vita al totalitarismo di destra, che ha affermato invece il nazionalismo. nell'incontro che abbiamo tenuto sulle origini della democrazia totalitaria abbiamo molto dibattuto se questa dicotomia fosse reale o meno, perché poi in realtà il concetto di nazione lo ritroviamo anche nei totalitarismi di sinistra, in particolare quelli dell'est Europa. Comunque, diciamo, la storiografia un po' ha affermato questa dicotomia. E il libro di Talmon metteva in luce altri elementi che noi ritroviamo in questo volume di Mosse, cioè il fatto che con la Rivoluzione francese, oltre ad affermarsi questi due concetti, si affermava anche una nuova modalità di fare politica, quella che Mosse infatti definisce la nuova politica, nel senso che fino alla Rivoluzione francese, diciamo, le masse non sono protagoniste della storia. Ed è solo con la Rivoluzione francese che entrano in scena e si afferma il concetto di sovranità popolare, dunque le masse sono sovrane su se stesse. Questo porta ovviamente a un cambiamento profondo. Se pensiamo al modello assolutistico e pensiamo a Luigi XIV, Luigi XIV non aveva minimamente interesse per le masse. Il suo obiettivo era controllare l'aristocrazia, tant'è vero che poi fa costruire Versailles proprio per metterla sotto controllo. E con lui nasce il modello assolutistico. Il totalitarismo invece ha l'obiettivo di controllare le masse, e questo perché di mezzo c'è stata la Rivoluzione francese, e dunque c'è tutto un discorso per cui chi governa deve mobilitare le masse e gli deve fornire un nuovo progetto politico, dei nuovi valori attorno a cui amalgamarsi, che non sono più i valori della religione ma sono altri valori, sono i valori della politica che si fa religione laica. E dunque, facendosi religione laica, riprende gli stessi strumenti di mobilitazione poi della religione del cristianesimo, del cattolicesimo, come vedremo poi nell'incontro di oggi, ma ovviamente li utilizzerà per affermare una concezione dei valori politici e dunque un progetto politico. E quindi abbiamo un minimo comune denominatore, che è il fatto di ricollegarsi alla Rivoluzione francese, o per essere più precisi per quanto riguarda il volume di Mosse, alle guerre napoleoniche, che sono il momento in cui con Napoleone la Rivoluzione francese porta fuori dalla Francia i suoi valori e li espande in Europa. E in questo volume dunque Mosse si interroga su quelle che sono le matrici del nazionalsocialismo. In realtà nel volume non si parla specificamente del nazismo, questo è un volume che analizza la matrice. Il punto di domanda è: il nazionalsocialismo, quei valori che cerca di affermare fondati sul concetto di nazione, quel rapporto con le masse, è un qualcosa che in Germania si afferma tra le due guerre, nasce tra le due guerre, o è lo sviluppo di un qualcosa che preesisteva e che affonda le sue radici più lontane nel tempo? L'interpretazione di Mosse è questa seconda, cioè il nazismo non è una parentesi in realtà nella storia della Germania, ma è un ulteriore sviluppo di qualcosa che già c'era, che aveva delle radici molto più lontane. Prego.
Questo senso di razza, mm-hmm, che sta nel socialismo, diciamo,
nel nazismo, sì.
Ecco, già esiste, oppure è una cosa particolare che ha portato
allora dopo tempo? Ok, allora dopo ci torno nel corso del discorso, perché in realtà poi parlerò anche del Blutenboden.
Da quel momento, ma le cose, per quanto diciamo che è più acculturato, come riesce, io diciamo che ho avuto la possibilità di leggere più o meno, e mi sono reso conto nel tempo, uh-huh, che diciamo questo nazionalsocialismo, che come ce l'hanno fatto vedere a noi, perché all'epoca c'era, io ero un ragazzino, quindi, e sono cose che ho capito dopo guerra, quando ho cominciato a vedere il cinema e la televisione, uh-huh, era molto difficile. E diciamo, questa domanda è rimasta sempre, se era una cosa tipica della Germania del momento di Hitler, oppure già aveva un retroterra che...
Allora, anticipo solo, proprio, c'era un retroterra anche su questo, però sviluppo, mi riservo di trattarlo nello sviluppo del discorso.
Scusami.
No, ma domanda giustissima. E, intanto, per completare questa parte, quindi qui lui va alle radici e dunque esamina nel corso dell'Ottocento cosa c'è in realtà prima del nazismo e che il nazismo riprende. Da questo punto di vista c'è anche un'analogia alla fine anche con le interpretazioni però di De Felice, nel senso che così come il fascismo non è una parentesi nella storia d'Italia, in questo senso Mosse dice anche il nazismo non è una parentesi nella storia della Germania, è uno sviluppo. Questo lo chiarisce in intervista sul nazismo. Diciamo, se uno vuole poi approfondire di più la concezione del nazismo di Mosse, legge l'intervista sul nazismo e vi trova più elementi. Questo è ciò che precede il nazismo, sostanzialmente. E lui va a dire che c'è dunque uno sviluppo del concetto di nazione che afferma una tradizione in Germania che è pronta per essere attivata. Nel corso dell'Ottocento si sviluppano diverse tradizioni, quella di nazione è una prevalente, ma ci sono anche altre concezioni, c'è il socialismo, però poi tra le due guerre si innescano dei fattori che fanno sì che la tradizione nazionalista abbia la meglio sulle altre. Sono dei fattori politici, c'è la caduta del Reich e poi dopo il 1929 c'è la crisi economica. Dunque sostanzialmente la sua interpretazione è che c'è una tradizione che viene a svilupparsi nel corso dell'Ottocento che è pronta per essere attivata e si attiva in momenti peculiari di crisi. Quindi se oggi spesso ci facciamo la domanda: può il nazismo tornare in Germania? Se seguiamo l'interpretazione di Mosse, lì c'è una tradizione che è parte proprio dell'animo tedesco, e lo vedremo nell'incontro di oggi, che può attivarsi in determinate situazioni. Quindi una risposta potrebbe essere sì. Tant'è vero che in intervista sul nazismo gli chiedono al rovescio, Levin, che è appunto che lo intervista, un intellettuale americano: può invece il nazismo affermarsi negli Stati Uniti? Lui dice no, perché negli Stati Uniti non c'è quella tradizione che invece c'era in Germania. E la nazionalizzazione delle masse segue e affronta vari aspetti attraverso i quali il concetto e i valori di nazione sono stati trasmessi alla popolazione tedesca, e lo fa appunto dall'inizio, dal periodo delle guerre napoleoniche, dalle guerre di liberazione da Napoleone, tant'è vero che il titolo originario è La nazionalizzazione delle masse, simbolismo politico e movimenti di massa in Germania dalle guerre napoleoniche fino al Terzo Reich, quindi l'arco temporale è piuttosto lungo. Questo è peculiare di Mosse, e consideriamo che lui appartiene ad una famiglia tedesca di origine ebraica che emigra dalla Germania già nel 1933. Nel 1933, quando la famiglia emigra, Mosse ha 15 anni, quindi è un adolescente. Prima si trasferiscono in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti Mosse inizierà la sua carriera di storico, ma non subito contemporaneista. Lui inizierà occupandosi del 500, del 600, poi del 700 e arriverà solo alla fine ad occuparsi del 900. Quindi ha un atteggiamento culturale che lo porta a guardare i fenomeni lungo un arco temporale particolarmente lungo e soprattutto a soffermarsi sugli aspetti culturali, che è l'elemento tipico di questo volume. E è uno degli intellettuali dunque che nella seconda metà del Novecento si interroga comunque sul totalitarismo, anche se non accetterà mai la definizione e l'orientamento ad esempio di Hannah Arendt. Lui dirà: Hannah Arendt mette insieme il comunismo, il nazismo e il fascismo, in realtà sono estremamente diversi, soprattutto il comunismo ed il nazismo, lo fa perché lei da liberale interpreta come tutto ciò, come totalitario tutto ciò che non è liberale. Questo non le consente invece di vedere le differenze. E c'è da dire, per ricollegarmi a quanto diceva prima Rodolfo, che in realtà Mosse si occupa solo della Germania, lui lo sottolinea nella nazionalizzazione delle masse, in realtà che si occupa solamente dell'esperienza tedesca, però in effetti poi il libro è stato letto anche tentando di interpretare il fascismo, cosa che invece non era poi nelle intenzioni originarie di Mosse. E che cosa fa? Lui va ad esaminare dunque diversi ambiti che hanno consentito alla classe dirigente, diciamo, di mobilitare le masse e di trasmettere i valori nazionali lungo tutto l'Ottocento nella popolazione tedesca, tentando di creare appunto un'amalgama che fosse quella della nazione tedesca in una popolazione che, ricordiamolo, non ha ancora uno Stato, perché lo Stato tedesco nascerà nel 1871. E invece questo fenomeno di nazionalizzazione delle masse in Germania inizia dalle guerre napoleoniche, dalla liberazione da Napoleone. Il primo capitolo su cui lui si sofferma è appunto la nuova politica. E già nella nuova politica noi troviamo degli elementi che lo accomunano invece al volume di Babeuf. Quindi qui c'è appunto la matrice comune del fatto di individuare nella Rivoluzione francese il momento in cui inizia questo nuovo rapporto di mobilitazione delle masse e il momento in cui la politica si afferma come l'ambito prevalente per quanto riguarda chi vuole costruire appunto una nuova società. Questa è una fase estrapolata dalle origini della democrazia totalitaria di Talmon, in cui lui parlava di Babeuf e appunto lasciava intendere come la politica praticamente fosse diventata pervasiva. Prima della rivoluzione era archivista e geometra, dopo la rivoluzione propagandista della libertà e difensore degli oppressi, e aggiungeva: la rivoluzione lo aveva furiosamente rovinato perché era divenuto incapace di esercitare qualunque professione al di fuori del pubblicismo e degli affari concernenti la legislazione. Dunque noi con la Rivoluzione francese abbiamo questa affermazione della politica rispetto agli altri ambiti, e questa politica che si serve delle cerimonie civili per poter trasmettere dunque dei nuovi valori attraverso i quali costruire una nuova società. È sempre ripreso dal volume di Talmon questo, e Honoré Gabriel de Mirabeau appunto scriveva come in Grecia e a Roma le cerimonie civili devono guidare poco a poco il popolo a percepire un'armonia tra la propria fede e il governo. Dunque con la Rivoluzione francese si afferma questa nuova modalità di fare politica, che si serve delle cerimonie, si serve dell'arte, si serve di tutta una serie di aspetti che poi erano stati tipici della religione invece, del cattolicesimo, per poter trasmettere dei nuovi valori che nel corso dell'Ottocento sono i valori della nazione, il valore della nazione che deve amalgamare questa massa che diviene finalmente sovrana su se stessa. Ed ecco appunto la nuova politica, appunto si intitola il primo capitolo di cui si occupa e che tratta Mosse nel suo libro. E nel primo capitolo appunto definisce e ci dice che cos'è la nuova politica. Furono proprio i miti e i culti dei primi movimenti di massa che diedero al fascismo una base della quale operare. Questo è ripreso dall'introduzione di De Felice, e lo misero in grado di rappresentare un'alternativa alla democrazia parlamentare. Milioni di persone videro nelle tradizioni di cui parlava Mussolini una possibilità di partecipazione politica più vitale e più significativa di quella offerta dall'idea borghese di democrazia parlamentare. E questo poté succedere solo perché esisteva una lunga tradizione, rappresentata non solo dai movimenti di massa nazionalisti, ma anche dai movimenti di massa dei lavoratori. Qui si vuole intendere appunto che questa nuova politica, che poi verrà ripresa dal fascismo e dal nazionalsocialismo, intesa a mobilitare le masse, non è nuova, non è qualcosa che nasce nel periodo tra le due guerre, ma c'è appunto una tradizione più lunga, che parte dall'inizio dell'Ottocento, che era stata utilizzata per trasmettere i valori di nazione, che viene poi ripresa dal nazismo, nell'introduzione qui De Felice dice anche dal fascismo, per mobilitare le masse e per trasmettergli i valori attorno a cui appunto si andava ad edificare questo progetto politico del nazionalsocialismo e del fascismo. E appunto, seduto nel suo imponente ufficio a Palazzo Venezia, a Roma, Benito Mussolini, ormai da 8 anni al potere, meditava sul carattere della sua rivoluzione. Ogni rivoluzione crea nuove forme politiche, nuovi miti e nuovi riti, ed era ora necessario utilizzare le vecchie tradizioni adattandole ai nuovi scopi. Si dovevano inventare nuove feste, nuovi gesti e forme che a loro volta sarebbero dovuti diventare nuovamente tradizione. Qui ci dà appunto la dimensione e di questo diverso rapporto che c'è con le masse tra i sistemi totalitari e invece i sistemi liberali, che non hanno questo obiettivo di mobilitare permanentemente le masse per trasmettere.
Ma è stato usato anche dal comunismo italiano nel periodo dopoguerra?
Allora, diciamo, nel dopoguerra si afferma una politica, un sistema dei partiti di massa che in realtà riprende quanto il tipo di mobilitazione a livello di partito che il fascismo e il nazismo avevano fatto, cioè il modello dei partiti di massa che poi si afferma nella seconda parte del Novecento, a cui appartiene anche il Partito Comunista così come il Partito Socialista, riprendono quel tipo di mobilitazione di massa.
Solo per domandare, è una questione di colore di camicia, no?
No, o assolutamente.
La camicia rossa, è sempre si parla sempre di queste masse. È un popolare, diciamo.
Sì, in questo senso infatti è proprio con la Rivoluzione francese che cambia il modo di fare politica, e la politica si rapporta in questo modo alle masse, lo troviamo anche nell'Unione Sovietica, così come sia sotto il fascismo che sotto il nazismo, poi in tutte le fasce di età, no? La popolazione veniva suddivisa tra balilla e via dicendo, anche nel comunismo sovietico. Io ho mia moglie che è russa, quindi quando era nata, è nata nell'82 e i primi 9 anni li ha vissuti sotto il comunismo. Fino e anche
da,
lì
fino da Anuba,
eh. Ah, ok, okay. E lei aveva il suo equivalente lì nel comunismo, non mi ricordo più come si chiamava, però appunto i sistemi
giovani
di mobilità,
pionieri, giovani pionieri,
c'erano i pionieri. Le ragazze non mi ricordo lei, però appunto il sistema di mobilitazione è lo stesso, perché la matrice in questo senso è la stessa, è la rivoluzione francese. E il culto della nazione appunto però diventa fondamentale per amalgamare la massa. La folla incomposta del popolo divenne, grazie a una mistica nazionale, un movimento di massa concorde nella fede dell'unità popolare. Come è stato trasmesso nel corso dell'Ottocento questo culto della nazione in Germania? Perché appunto Mosse si occupa della Germania. Allora, abbiamo detto che tutto inizia con le guerre napoleoniche e quindi con la liberazione da Napoleone. Questa appunto era una slide per ricordarci l'espansione dell'impero napoleonico, che ovviamente abbracciava anche i territori tedeschi. E che si liberano con la battaglia di Lipsia del 1813-1814, quando appunto respingono Napoleone. Quella è la matrice, è l'evento diciamo che costituisce la matrice del nazionalismo tedesco, cioè a partire da quel momento anche in Germania si riprende il concetto di nazione che era stato affermato dalla rivoluzione francese, ma ovviamente lo si riprende contro la Francia e contro Napoleone. E dopo vedremo diversi monumenti dedicati alla battaglia di Lipsia. Diciamo sono due le battaglie che poi sono state fatte proprie più delle altre dal nazionalismo tedesco. Sono la battaglia di Lipsia, appunto, che libera da Napoleone, e poi ci sono riferimenti alla battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., in cui le popolazioni barbariche al di là del Reno si liberano invece dell'occupazione romana, fissando il confine romano sul Reno. Sono due battaglie che costituiscono, diciamo, la matrice del nazionalismo tedesco, che appunto, e questo concetto di nazione è tanto più importante in Germania in quanto va a unificare, diciamo, popolazioni che sono a livello statuale invece divise. Dopo il congresso di Vienna la confederazione germanica è divisa in 39 principati. Questo durerà fino alla costituzione del Reich, quindi il concetto di nazione diventa particolarmente importante. Qual è il primo di questi ambiti che Mosse va ad esaminare e che è stato particolarmente importante per trasmettere i valori della nazione tedesca? Il primo è l'architettura, un'architettura di stile neoclassico, perché alla metà del Settecento Winckelmann aveva pubblicato la storia dell'arte, aspetta, com'era il titolo? La storia dell'arte classica, in cui riaffermava il concetto appunto di bellezza classica, storia dell'arte nell'antichità, in cui riproponeva appunto il modello classico. E questo modello viene ripreso in Germania nel corso dell'Ottocento. I principali monumenti che vanno poi a trasmettere questo concetto di nazione riprendono lo stile neoclassico. Questo è il Valhalla, che è forse il più importante. E noi ritroviamo una forma architettonica di stile neoclassico che però va a comunicare i concetti della nazione tedesca. Il Valhalla è il tempio di Odino. Odino nella mitologia germanica è l'equivalente di Zeus, diciamo, nella mitologia greca, dunque il principio dell'universo, e il Valhalla era il suo palazzo, il palazzo dove lui reclutava i suoi compagni d'arme. È un palazzo imponente, misura 155 metri di lunghezza, 55 di altezza. Nei frontoni sono riportate alcune vittorie, le vittorie più importanti delle popolazioni tedesche, tra cui appunto la vittoria di Teutoburgo, E quindi è diciamo un monumento che va ad affermare e che va appunto a trasmettere questo mito della nazione tedesca. Lo fa in uno stile neoclassico riprendendo la tradizione germanica. L'altro aspetto importante che ci ricollega poi al tipo di nazionalismo tedesco e che rivedremo poi anche successivamente è che è un'architettura inserita nella natura, nel senso che nel nazionalismo tedesco un elemento importante è l'elemento naturale, proprio perché è un nazionalismo naturalistico. Chabot ci ha insegnato che esistono due forme di nazionalismo: il nazionalismo volontaristico, che è quello italiano, per cui si fa la nazione, cioè si è italiani perché si partecipa ad esempio al Risorgimento, si contribuisce a fare la nazione, mentre il nazionalismo tedesco invece è un nazionalismo naturalistico, cioè si è tedeschi perché si è ancorati alla terra. E qui è appunto è l'origine del Blut und Boden, sangue e terra, che poi sarà ripreso dal nazismo. Dunque l'appartenenza alla stirpe germanica è anche appartenenza alla terra germanica, dunque l'elemento naturale diventa un elemento sacro. Gran parte dei monumenti sono proprio inseriti nell'elemento naturale e quindi questo ci consente di vedere come questa forma architettonica poi si coniughi con la tradizione folkish, quindi con la tradizione popolare e con la tradizione germanica. E questo è l'interno del Valhalla, dentro ci sono busti appunto di tedeschi che si sono distinti per le loro opere e per i loro successi. L'aspetto importante è che per tedeschi ovviamente si intende chi è di lingua tedesca, dunque non chi appartiene ad un determinato stato, anche perché quando viene costruito il Valhalla, che era tra il 1830 e il 1842, se non vado errato, appunto non esisteva il Reich tedesco. Quindi la nazione tedesca abbraccia ovviamente tutti coloro che sono di lingua tedesca, e questo poi ci spiega anche il motivo per cui il nazismo cercherà poi di riunire tutte le popolazioni tedesche con l'Anschluss nei confronti dell'Austria, ma anche con l'occupazione dei Sudeti, eccetera.
Dove si trova, Marco?
Allora, ora ricontrollo, perché fu costruito da Luigi I di Baviera, è sulle rive del Danubio, ce l'ho scritto più avanti, vicino Ratisbona, appunto fu edificato nel 1830 e il 1842, e l'intenzione era quella di rappresentare un campo di battaglia, proprio perché si intendeva celebrare e la vittoria di Lipsia. E questo è l'interno. In questo caso qui poi c'è una carrellata di altri monumenti. Questa è la sala della liberazione a Kelheim, sempre sul fiume Danubio, costruita sempre da Ludovico I di Baviera, anche questa nel 1843, quindi questa nel cinquantennale della vittoria di Lipsia, per celebrare appunto la vittoria su Napoleone. E anche qui all'interno abbiamo alcuni. Questo è un interno. L'aspetto interessante è che qui lo stile è chiaramente neoclassico, anche dalle statue lo vediamo. E poi dentro c'è invece una scritta in antico germanico, ai tedeschi combattenti per la liberazione, Ludovico I di Baviera. Quindi anche qui abbiamo la commistione tra una tradizione folkish, che qui è rappresentata appunto dalla lingua, all'interno invece di un'architettura di stampo neoclassico. Poi c'è la Porta della Vittoria a Monaco di Baviera, anche questa costruita per celebrare la vittoria di Lipsia. Dentro c'è la sala, questo è un interno della Sala della Fama di Monaco di Baviera, con personaggi illustri bavaresi. E poi ci sono le opere di Schinkel, cioè l'architettura di Schinkel. Schinkel è uno dei principali architetti dell'Ottocento, appunto di stile neoclassico, che trasmette questi valori e il culto, che contribuisce a trasmettere il culto della nazione. Questo è il Ponte del Castello a Berlino, e ci sono dei guerrieri tedeschi che sono incoronati da Atena. Anche qui c'è la commistione tra l'elemento neoclassico appunto e la volontà di celebrare la nazione germanica. E poi c'è l'Altes Museum, questa è l'isola dei musei di Berlino. Schinkel ha costruito numerose opere architettoniche a Berlino e divenne infatti l'architetto di riferimento poi in epoca nazista. E questo è il Museo delle Antichità, appunto, di Berlino. Quindi e poi ci sono invece delle opere architettoniche non di stile neoclassico, sono inferiori numericamente rispetto a quelle di stile neoclassico, che però trasmettono sempre il culto della nazione tedesca e che dunque vanno appunto a popolare, diciamo, il paesaggio tedesco nel corso dell'Ottocento. Questo è il monumento a Ermanno o Arminio il Cheruscio, che appunto aveva guidato le popolazioni barbariche nella vittoria contro Roma nella battaglia di Teutoburgo. E quindi è evidente come appunto i due riferimenti siano la liberazione dai Romani nel 9 d.C. e la liberazione dai francesi. Sono i due elementi attorno ai quali si va a costruire questo culto della nazione tedesca nel corso dell'Ottocento. La cosa interessante è che ricorda la battaglia di Teutoburgo, ma è puntato contro la Francia, cioè la spada è in direzione della Francia. Il monumento a Federico Barbarossa, questa è un'altra immagine del monumento di Federico Barbarossa,
che è cominciata con la rivoluzione francese.
Allora, precisamente, sì, precisamente, quindi con la liberazione da Napoleone, dai francesi.
È stato un nazionalismo popolare.
Certo, appunto, quindi è stato ripreso il concetto di nazione che era stato elaborato durante la rivoluzione francese, ma è stato ripreso per creare il culto della nazione tedesca contro i francesi. Quindi l'altro aspetto interessante è che ovviamente la matrice del nazionalismo tedesco è antifrancese, certo. È fortemente antifrancese. E questo è invece il monumento della Battaglia delle Nazioni, un altro monumento che va dunque a ricordare la Battaglia delle Nazioni, che è stato terminato nel 1913, a 100 anni dalla Battaglia di Lipsia. E la dice lunga, tra l'altro, sullo spirito con cui i tedeschi iniziarono poi la Prima Guerra Mondiale, perché ancora si andava a ricordare, a celebrare la Battaglia delle Nazioni di 100 anni prima. Quindi sono 100 anni in cui questo culto della nazione viene comunque alimentato dal ricordo della liberazione nei confronti di Napoleone. Questo è un elemento che tornerà poi anche in Schiller, dopo lo vedremo. E quindi Mosse, per appunto comunicare questo significato dei monumenti nazionali, scrive: parlando in occasione delle cerimonie per la fondazione del Reich Germanico, quindi per testimoniare come poi il nazismo, ah no, questo è prima comunque, un oratore disse ai suoi ascoltatori che i monumenti nazionali rivelano un universo di simboli e miti che danno il tono alla musica segreta della nostra anima. Cioè il monumento va appunto ad alimentare l'anima, a nutrire l'anima dei tedeschi, comunicando questo culto della nazione. E ci sono altri monumenti che poi appunto tornano e che ci fanno capire poi come il nazismo poi abbia ripreso anche questi modelli architettonici. Questo è il monumento celebrativo della vittoria di Tannenberg contro i russi, la vittoria del 1914, quindi fu costruito nella Prussia orientale. Poi i tedeschi nella fase della loro ritirata lo distrussero. E il modello in questo caso non è l'architettura neoclassica, ma è chiaramente Stonehenge. Ma l'aspetto importante è che poi diventò un modello per il nazionalsocialismo e che c'è un'architettura che è in grado di ospitare una grande quantità di persone, perché poi il nazismo cercò di coniugare opere monumentali con degli spazi che potessero accogliere anche delle folle importanti, proprio perché poi la partecipazione della comunità, della folla, andava a rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità, quindi alla comunità tedesca. Quindi c'è l'esigenza del monumento che trasmetta dei valori, ma anche di uno spazio fisico che possa ospitare la folla, proprio per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità. E questo è il progetto originario del centro dei congressi nazista di Norimberga. E il progetto, perché poi non fu concluso, però è chiaramente di ispirazione neoclassica. Qui l'ispirazione è chiaramente il Colosseo. Quindi la prima parte Mosse la dedica appunto ad analizzare l'architettura, cioè la funzione che l'architettura ha avuto nel corso dell'Ottocento nell'alimentare il culto della nazione, quali erano i modelli che poi furono ripresi dal nazionalsocialismo. Il secondo ambito su cui si sofferma è quello invece delle cerimonie, che ovviamente cominciano anche queste nel corso dell'Ottocento ad essere organizzate, sempre con l'idea di appunto trasmettere dei valori e rafforzare il senso di appartenenza della popolazione ad una determinata comunità. Questa è la prima grande festa nazionale che Mosse cita, è quella di Hambach sul Reno, che fu organizzata nel 1832, in cui la popolazione, diciamo, a cui parteciparono 30.000 tedeschi, e in cui le istanze erano quelle di chiedere libertà religiosa, ma soprattutto l'unità nazionale. Quindi qui appunto la richiesta della unità della popolazione tedesca. È la prima festa nazionale appunto che afferma questo principio della nazione in maniera particolarmente forte. E poi c'è la festa di Schiller, questa è la festa organizzata nel 1859 per celebrare i 100 anni della nascita di Schiller. Anche questa si tramutò in una festa nazionale, nel senso che i valori nazionali furono preminenti, perché erano preminenti anche soprattutto nella drammaturgia di Schiller, ci tornerò poi più tardi. E oltre alle cerimonie e dunque alle feste nazionali, feste a cui partecipavano nel corso di tutto l'Ottocento anche officianti religiosi, sia che fossero cattolici sia che fossero protestanti. E dunque nel corso dell'Ottocento, e magari questa è una differenza in realtà con quanto poi si realizzerà sotto il nazismo, queste feste affermavano l'idea di nazione, il culto della nazione, ma contenevano e ospitavano, diciamo, anche l'elemento religioso. E il nazionalsocialismo romperà questo schema, nel senso che riprenderà lo schema delle feste religiose, però sostituirà interamente la religione del nazionalsocialismo rispetto alla religione cattolica e protestante.
Tanto middle-reach, come si dice, dei miti.
Certo.
È tutto impastato con la mitologia, in un certo senso.
Ecco, più avanti la mitologia diventa importante soprattutto in Wagner. E quindi qui veniamo anche alla funzione che l'opera ha avuto nel corso dell'Ottocento nell'alimentare il culto della nazione tedesca. E il principale, in questo senso, il principale esponente diventa Wagner, che soprattutto dopo i moti del 1848 inizia con una serie appunto di opere che sono volte a riscoprire la mitologia germanica, dunque tutta e la tradizione folkish. Wagner poi diventerà il punto di riferimento per il nazismo. Consideriamo che la marcia di Sigfrido diventò poi la marcia suonata durante le esequie dei gerarchi nazisti. E in Wagner c'è questo elemento interessante: si rifà ad un mondo primordiale, come accade nell'Anello dei Nibelunghi, e perché secondo lui l'animo tedesco è, diciamo, immortale e sempre uguale, cioè l'animo puro lo si ritrova nel mondo mitologico, e il susseguirsi invece dei secoli e il passare del tempo avrebbe corrotto questo animo originario. Dunque per lui parlare del periodo primordiale significa parlare dell'animo tedesco nella sua autenticità, e dunque comunicare ai tedeschi quello che è la loro purezza e la loro origine. E lo fa ovviamente nell'Anello dei Nibelunghi. Poi seguirà il Lohengrin, che Hitler stesso nel Mein Kampf dirà è l'opera che mi ha fatto innamorare di Wagner, e poi il Parsifal, in cui invece Wagner va a sposare in quel caso la tradizione germanica con la religione cattolica, perché appunto si occupa ed è dedicato ai cavalieri germanici che conservavano e custodivano il Sacro Graal. L'opera di Wagner diventa ovviamente uno degli strumenti più potenti che vanno appunto ad alimentare il culto della nazione nel corso dell'Ottocento, e che poi appunto sarà ripresa successivamente anche dal nazismo. Questa è un'immagine appunto dell'anello di Melunghi, in particolare Brunilde. E poi c'è il teatro, e ecco, il teatro, anche qui troviamo degli elementi di particolare interesse. Allora, il primo è che nel corso dell'Ottocento il teatro viene utilizzato anche in questo caso per trasmettere la tradizione folkish, e quindi ci saranno le principali opere, avranno per oggetto sempre il culto della nazione. Una la vedremo dopo in particolare, poi particolarmente importante sarà poi Guglielmo Tell di Schiller, che appunto, ricordando la liberazione da parte degli svizzeri nei confronti degli austriaci, va di fatto a ricordare la liberazione dei tedeschi nei confronti dei francesi. E quindi c'è il tema, che è un tema che va a comunicare l'amore per la patria, l'amore per la Germania. Il tema è sempre il culto della nazione. Spesso questo teatro veniva inserito all'interno di un ambiente naturale. Si diffonde un modello di fare teatro in Germania che è inserito appunto nel paesaggio, lo vedete intorno, proprio perché si vuole sempre comunicare l'appartenenza alla terra germanica. Dunque c'è il tema che è il culto della patria, il culto della nazione, e poi anche la rappresentazione che avviene all'interno del paesaggio naturale, e anche in questo caso.
E c'è una vena d'oppressione in tutto questo, diciamo, allora, qui, nel rispetto del passato, diciamo, nel cammino, per quanto sto seguendo,
no, qui vena di oppressione,
liberati da questo, liberati da quello, vittorioso, cioè si sente sempre, pare che sia un senso di oppressione verso un popolo oppresso, insomma, continuamente oppresso.
Beh, celebra la, sì, è un modo per celebrare la libertà, in effetti. Beh, l'esperienza napoleonica evidentemente aveva segnato...
Alla Rivoluzione francese è un po' diverso.
Certo. Sì, in questo senso sì. Sì, appunto, è una nazione che nasce a seguito di una liberazione. L'altro aspetto importante del tipo di teatro che si comincia a diffondere nel corso dell'Ottocento è che, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, e si diffonde un modo di fare teatro molto interattivo. Tra gli attori che sono sul palco e il pubblico si genera una sorta di dialogo. Questo è un modello che poi noi ritroveremo nella politica del Novecento, tant'è vero che verrà trasposto in politica proprio da D'Annunzio, che comincia queste sperimentazioni in Italia. Poi lui a Fiume ovviamente sarà il primo che appunto stabilirà questo rapporto dialogico, diciamo, col pubblico che lo ascolta. Ma poi è una cosa che diventerà caratteristica del modo di fare politica dei sistemi totalitari, in particolare del fascismo e del nazionalsocialismo, e che mutua appunto delle forme teatrali sperimentali che si affermano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e che saranno che durante il nazionalsocialismo prenderanno un nome specifico, che è quello del teatro Thing. Un teatro appunto in cui c'è questo rapporto dialogico con il pubblico, e il cui tema è sempre un tema, il culto della nazione. Questo è il Guglielmo Tell, una locandina del Guglielmo Tell, il liberatore degli svizzeri, appunto. Considerate che Schiller lo scrive nel 1804, se non vado errato, che è proprio l'anno dell'incoronazione di Napoleone. Quindi sempre per capire questo rapporto che c'è tra la Germania, la Francia, tra la popolazione tedesca e Napoleone. Lui lo scrive nell'anno dell'incoronazione di Napoleone, e va però a ricordare la liberazione degli svizzeri e degli austriaci, proprio per diciamo invitare alla liberazione nei confronti dei francesi e di Napoleone. E poi c'è il ruolo che svolgono le associazioni. L'Ottocento è il secolo, in particolare verso la fine dell'Ottocento, in cui si cominciano a diffondere, questo avviene ovunque sul territorio tedesco, diverse associazioni che vanno ad alimentare sempre il culto della nazione. Sono associazioni spesso professionali, ad esempio c'è l'Associazione degli Scienziati e dei Dottori Tedeschi, oppure la Lega di Ginnastica Tedesca. Sono delle associazioni appunto che riuniscono determinati gruppi e che vogliono celebrare il culto della nazione, o come nel caso della Lega dei Ginnasti, e vogliono rinvigorire, rigenerare la popolazione tedesca attraverso la ginnastica. E queste associazioni vanno ad utilizzare una serie di elementi che poi anche questi saranno ripresi dal nazionalsocialismo. Il simbolismo è particolarmente forte. Questo è il simbolo della Lega dei Ginnasti Tedesca. E quindi si affermano appunto dei modelli anche simbolici attraverso queste associazioni, ma anche di rapporto o dei modelli, diciamo, formali. Fu la Lega dei Ginnasti, ad esempio, ad affermare il saluto attraverso Heil, che poi sarà ripreso appunto dai nazisti. Anche in questo caso loro si contraddistinsero per una serie di manifestazioni che spesso si tenevano sempre all'aperto, proprio perché c'era la necessità di alimentare il culto della nazione facendolo in rapporto molto stretto con l'ambiente naturale. Alcune associazioni si distinsero o comunque sono ricordate da Mosse anche per degli aspetti che poi furono ripresi dai tedeschi e dai nazisti e che noi riteniamo essere limitati al periodo del nazismo. Questa è una manifestazione degli studenti tedeschi del 1817 che si tiene a Wartburg, nella quale c'è un rogo dei libri. È il rogo dei libri non tedeschi. Fu fatto proprio sempre a seguito della liberazione dalle truppe napoleoniche e dai francesi, e che poi fu ripreso dal nazismo col celebre rogo dei libri non nazisti. Quindi c'è anche in questo caso Mosse mette in luce come ci siano degli elementi che appartengono alla storia tedesca già dall'Ottocento e che il nazismo va a riprendere, in alcuni casi ad esasperare, ma non c'è nulla, a parte ovviamente poi il discorso del razzismo e dell'olocausto, però dal punto di vista del culto della nazione o determinati elementi legati appunto al culto della nazione non sono nuovi. E poi c'è l'associazionismo o comunque i modelli che vengono dalla politica. I primi partiti di massa, i primi fenomeni politici di massa. Mosse ricorda ad esempio quanto avvenne attorno alla figura di Luger, che fu sindaco di Vienna tra il 1897 e il 1910. Lui fu il primo, Mosse segnala, sicuramente conosciuto da Hitler, il primo politico ad affermare un culto della personalità. Si sviluppò attorno a Luger tutta una serie di celebrazioni, una marcia che fu scritta in onore di Luger, una serie di statuette che furono appunto distribuite e che raffiguravano Luger, e dunque anche in questo caso lui spiega come già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si stesse diffondendo un modo di fare politica che si serviva del culto del capo, del culto della personalità. Anche in questo caso dunque il nazismo non avrebbe innovato, ma avrebbe solamente ripreso dall'esperienza precedente. Ed in effetti poi durante il periodo del nazionalsocialismo noi abbiamo tutta una forma di mobilitazione delle masse che parte sin dai giovani, la Hitlerjugend, la sezione femminile della Hitlerjugend, o anche di celebrazioni che si svolgono all'aperto, dunque di fronte appunto a dei monumenti in stile neoclassico, che vanno a mutuare l'esperienza che si ha nella Germania già nel corso di tutto l'Ottocento.
Mussolini che ricopiava Hitler.
Allora,
cioè in questo senso qua.
Beh, teniamo conto che il fascismo però
è venuto delle masse che si sono
sì, qui magari veniamo anche a un discorso somiglianze e analogie. Allora, per concludere il discorso di Mosse, quindi il discorso che fa Mosse è che esiste una tradizione, un culto della nazione che si sviluppa e che alimenta l'animo dei tedeschi lungo tutto il corso dell'Ottocento. Quindi il nazionalsocialismo da questo punto di vista non fa nulla di nuovo, riprende una tradizione che è già presente nello spirito dei tedeschi, riprende anche delle modalità che si sono consolidate ed affermate nel corso dell'Ottocento. E per rispondere alla domanda sul razzismo, non è un tema trattato da Mosse, questo del razzismo. o meglio, lui ne parla di più in intervista sul nazismo, proprio perché, come dicevo prima, il libro La nazionalizzazione delle masse si occupa più di questo, di questi modelli di mobilitazione delle masse nel corso dell'Ottocento, e lo tratta di più sull'intervista sul nazismo. Allora, teniamo conto che nel corso dell'Ottocento si afferma un orientamento di razzismo scientifico, comunque, che è, diciamo, una degenerazione del positivismo. Cioè, nel corso dell'Ottocento si affermano le scienze, il naturalismo, l'osservazione, e questo viene applicato anche agli uomini. E Blumenbach pubblica appunto una teoria sulle disuguaglianze degli uomini, che poi viene ripresa da De Gobineau, in cui distingue le razze in base alla misurazione craniometrica. Dunque, diciamo, anche in quel caso c'è una tradizione dell'Ottocento che poi il nazismo riprende ed esaspera. Quello che c'è di nuovo, ovviamente, è l'Olocausto, quindi non è tanto la teoria razzista che nel corso dell'Ottocento si sviluppa proprio ed ha una pretesa scientifica. Quello che c'è di nuovo poi è, in realtà, le conclusioni a cui si giunge, che è il fenomeno dell'Olocausto. Per quanto riguarda il fascismo stesso comunque mobilita le masse, ma lo fa già da prima del nazionalsocialismo. In realtà anche per il fascismo, da questo punto di vista, c'è una ripresa di modelli che si affermano nel corso dell'Ottocento. Teniamo conto che anche in Italia, con il Risorgimento e con la nascita dello Stato italiano, tutta la monumentalistica, c'è un modo di costruire la nazione che richiama determinati schemi. E non so se vogliamo, se avete delle considerazioni ulteriori. No, perché tu all'inizio appunto parlavi un pochino della presa di distanza di De Felice.
No, io ti dico
dal volume di
Posse, che penso, perché è un libro fondamentale, però a mio avviso rischia di accentuare troppo alcuni aspetti che nel nazionalsocialismo poi erano alla fine di facciata. Anche il mito sangue a suolo, ma lo stesso Darreno, ministro dell'agricoltura, ecologista, poi viene emarginato dal nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo non punta sul sangue del suolo, punta sull'industrializzazione rapida della Germania. Cioè, quel senso di continuità funziona sicuramente nel fascismo, anche perché poi storia non facit saltus, quindi non ci sono parentesi nella storia, no? Però tutto questo mondo che Mosse esamina culmina nella conservativa rivoluzione, non nel nazionalsocialismo. Hitler disprezzava l'elemento Völkisch. Tutti gli elementi della rivoluzione conservatrice, se non vengono eliminati, sono costretti all'esilio o comunque a lindare l'emigrazione. E saranno molti della rivoluzione conservatrice gli autori del attentato a Hitler. Cioè, non so quanto poi effettivamente, no, ci sia questa è una continuità che sfocia l'azione conservatrice. Il Van der Vogel, tutto un certo mondo, il sangue suolo, certamente. Io, cioè, non so tu che cosa ne pensi, che insomma sul mondo c'è sicuramente più esperto.
Diciamo, in realtà poi perché poi ieri sera mi stavo rileggendo appunto l'intervista sul nazismo di Mosse. In realtà lui lì poi parla molto di più anche del rapporto tra Hitler e questa tradizione. E lui in effetti lì dice: Hitler era un piccolo borghese il cui modello era l'impero austro-ungarico di fine 800 inizio 900, quindi come se in effetti i suoi valori, che infatti poi sono funzionali poi all'alleanza con le grandi aziende, no? E, diciamo, non corrispondessero esattamente con quello, con il modello che avevano altri nazisti. Però rimane un elemento che in effetti però secondo me rimane valido, cioè il fatto che in questo modo lui spiega perché il nazismo è potuto nascere in Germania. Cioè, da quel punto di vista, il fatto che lui dica c'è tutta una tradizione secolare, perché ha avuto un secolo di sviluppo e che dunque era pronta per poter essere attivata, da questo punto di vista il discorso però funziona.
Fu aiutata dall'industrializzazione della nazione, dall'industria, nel momento che si è trovato in quel momento che o faceva quello o non si poteva.
Allora, qui in effetti il discorso che faceva poi Rodolfo, perché poi la tradizione folkish, dunque l'elemento naturale, ci dovrebbe rimandare ad un sistema non industriale, cioè ad un modo di percepire la società anti-industriale. In realtà noi sappiamo che invece il nazismo si serve dell'alleanza delle grandi aziende, ma in effetti è come se determinati elementi fossero stati utilizzati, diciamo, appunto per nutrire l'animo, cioè per alimentare un'idea di appartenenza ad una determinata comunità, e poi nella realtà si fosse dato spazio ad altro. Funzionarono forse proprio come elemento volto a coagulare il consenso delle masse, da questo punto di vista, credo.
Però quindi è strumentale.
È strumentale, sì. 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 Ma in effetti lui, su Intervista sul nazismo, a un certo punto, ora non ho segnato la pagina, peccato, spiega come se Hitler avesse questo atteggiamento funzionale su alcune cose, cioè dicesse una cosa perché quella poteva essere utile a raccogliere consenso, ma questo poi lo si ritrova anche nella politica che lui svolge, no? E come quando dice l'annessione magari dei Sudeti sarà il mio ultimo atto, poi questo non sarà così, quindi lui è molto strumentale, e da questo punto di vista anche la retorica diventa uno strumento. E poi però nella realtà politica ovviamente si traduce in altro. Da questo punto di vista mi sembra che Mosse, su Intervista sul nazismo, penda per questa interpretazione.
Scusa se ti offro un'altra questione, chiedo scusa se poi ci sono altri interventi, ma come si fa a dire che il modello di Hitler era l'impero austro-ungarico? Hitler odiava l'impero austro-ungarico, Hitler è austriaco ma non vuole neanche combattere nell'esercito austriaco, tanto è contrario all'impero.
Il modello di società.
Combatte con l'esercito bavarese, no? Cosa che era consentita.
Però lui dice i valori sono quelli comunque dell'impero austro-ungarico di fine 800, inizio 900, cioè i suoi valori morali ed etici sono quelli.
Meno male che Moss è scappato prima di aver detto queste cose a Hitler. Hitler non era neanche considerato un tedesco, infatti è un fenomeno del sud, no? Lui, a parte che era lui austriaco, no? Però è un fenomeno. Nasce in Baviera, nasce nella Germania del Sud, che è una Germania particolare rispetto a questo mito, che è un mito nordico. E infatti,
appunto.
C'è tanta distanza.
Sì, c'è tantissima distanza.
Ma infatti, lui non va ad alimentare poi personalmente questo mito, no? Che appunto è più di arredi, lo utilizza.
Considerando il nazismo al momento della guerra, con questo tipo di mentalità che doveva essere di Hitler, come ha fatto tutta quella parte che era maggiore e anche più disponibile ad appoggiarsi a questa persona? E ne ha preso tutte le conseguenze, cioè Hitler è stato assorbito dai tedeschi stessi come un idolo, o sbaglio?
Beh sì, è stato al potere per quello,
perché sennò per arrivare, diciamo, a quella potenza a cui erano arrivati, ma non, diciamo, i tedeschi tutti, noi tutti i tedeschi, e quindi non era poco,
Però anche qui, per riprendere appunto quanto afferma Mosse, lì funzionano le crisi, cioè la crisi politica, poi la crisi economica, è quello che sospingono poi, certo, che alimentano il senso di rivincita nazionale, quindi il culto della nazione.
Anche il senso di sicurezza, probabilmente aveva dato una speranza di sicurezza al popolo che l'ha abbracciato.
Diciamo, aveva giocato su questo sentimento nazionale che aveva bisogno di strumenti di rivincita.
Hanno trovato il filone e ci si sono aggregati, non per giustificare quello che è successo,
no, ma è per spiegare,
ma
per poi capire,
sì, magari,
certo, poi se, insomma, è stato il potere per tutto quel tempo.
Che fanno il
assolutamente. Ok, considerazioni. Va bene.
Questo doppio canale in effetti si sente, cioè sì. Non era, non apparteneva in fondo.
Ma il concetto di nazione non è, cioè quando c'è di nazione nella, Hitler non parla neanche di Volkstadt, è il Führerstadt, è lo stato del Führer. I soldati giurano fedeltà non alla Germania, ma a lui. Cioè, certamente c'è questo culto, se no nell'idea di Mosse c'è il fatto che i discorsi alla nazione tedesca di Fichte sono anticipatori del nazionalsocialismo.
Sì, il suo discorso è questo. Cioè, anticipatori del nazionalsocialismo, precisamente anticipatori di un culto della nazione poi ripreso dal nazionalsocialismo.
Ma il nazionalsocialismo, ti ripeto, parla di Führerstadt, non di nazione. Non c'è la nazione, c'è appunto il Führer come anima del popolo. C'è la Gemeinschaft, c'è la comunità di popolo, ma non c'è la nazione,
tutta la gerarchia,
non c'è lo Stato, non c'è il culto dello Stato, il mito, la mistica dello Stato, c'è la mistica del capo, ma neanche del sangue del suolo, né del folk. Cioè, mi sembra, è vero, che il discorso di Mosse vada benissimo se poi al potere in Germania fosse andata la rivoluzione conservatrice, non ci sarebbe potuto andare mai, visto che in gran parte si, quando è Fögel faceva una passeggiata nei boschi, difficile che poi si organizzasse una capacità politica di intervento. Cioè, mi sembra suggestivo il discorso, io condivido.
No, è molto suggestivo.
È molto suggestivo, però rischia, a mio avviso, di creare una continuità, mentre invece ci sono due filoni: quello che portava la regione conservatrice ai miti del nord della Germania e quello che nasce da un'altra.
No, ma insomma, sono critiche effettivamente condivisibili, eh?
Non ho sempre paura di pensare diversamente rispetto ai nostri sacri. Ormai posso intervenire come esperto del mondo tedesco,
no, vabbè, però
mi conforta che trovi degli elementi di sensatezza.
No, no, poi soprattutto nel contrasto con Darré, quello è emblematico in effetti, certo, di un progetto che poi non che rimane marginale. Va bene.
Allora, grazie.
No, grazie a voi. E quindi vi rinnovo l'appuntamento per il 22 maggio.
Che sarà
l'ultimo.
La mattina.
È un lunedì. Alle 5, 17.
Alle 5 sempre.
Non è alle 3, questa volta.
No, solo il primo fu. Alle 3.
Solo il primo abbiamo.